La Quaresima per noi è la pista della speranza, perché finisce la Pasqua. Lì Dio ha giocato tutto, non aveva altro da giocare. Ormai la partita è andata alla grande, per cui noi quest'oggi rifletteremo sul tema della speranza, perché le speranze economiche, politiche, sportive non ci tengono in piedi. Noi abbiamo bisogno di qualcosa di più serio, di qualcosa che davvero dia una ricaduta bella sulla nostra vita. Due premesse prima di iniziare la nostra riflessione. La prima è questa, non l'ho scritta. La Bibbia dice che Dio ha messo in noi il suo alito. Dio non è un essere umano, non ha i polmoni. Cos'è questo alito? Dio è amore. Quindi l'alito di Dio è una scintilla di amore in tutti gli esseri umani. Magari sepolto sotto macerie, cianfrusaglie, confusioni, però c'è anche in quelli dell'ISIS. Dio sta governando attraverso questo potenziale. Cosa farà è un problema suo, ma io mi sto chiedendo, in noi questa scintilla di Dio, che l'amore poi è, perché Dio è solo amore, gli abbiamo fatto fare tante cose che non fa, Dio è amore e ci ha dato questo potenziale che secondo me è la vera nostra forza. Allora, noi lo accenneremo anche parlando della speranza, perché è a questa che noi facciamo riferimento. La seconda cosa è questa: quando Giovanni Battista ha presentato il Rabbi Galileo, suo parente tra l'altro, ha detto: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Sesto peccato del mondo non è la sessualità, non è l'odio, non è il rancore, non è neanche l'omicidio, non è neanche la menzogna. Il peccato del mondo è l'idea distorta di Dio da cui è nato tutto. Il primo peccato, quello dei progenitori, è il fatto di aver frainteso Dio. Hanno pensato che Dio gli volesse proibire qualcosa. Questa idea sbagliata di Dio è diventata una miriade di immagini di Dio. Gli SS, tutti sappiamo chi sono, portavano scritto sul cinturone Gott mit uns, Dio con noi. Chi l'ha detto? Cioè, Dio al guinzaglio. L'ISIS dice: Allah lo vuole. E se volete, i nostri soldati che sono andati a conquistare la Terra Santa, il Signore ce lo chiede: ma chi te l'ha detto? A questo punto, questo Dio gli abbiamo fatto fare delle cose che non aveva neanche in mente. Perché ve l'ho detto questo? Perché adesso voi guardate, i nostri ragazzi, dopo 5 anni di catechismo, ve lo dico perché mi disturba questa cosa qui, dopo 5 anni di catechismo e educazione familiare, magari famiglie ancora buone, sane, cosa rimane? L'oratorio, cosa rimane? Perché è fallito questo messaggio? Ecco, ve lo dico, che poi mi fermo, cominciamo la lezione. Un Dio a cui bisogna dare tante cose, bisogna pregarlo, bisogna fargli sacrifici, bisogna fargli delle promesse, bisogna fare questo. Ma questo Dio non esiste. Dio è gratis, non ci sta chiedendo nulla. Se fate fare i fioretti in Quaresima ai bambini, è un fatto pedagogico, non è una richiesta del Signore. Dio ci chiede solo di lasciarci amare. E questo è il problema. L'amore di Dio è serio. Nessuno ci conosce come Lui e nessuno ci stima come Lui. La stima di noi stessi, l'immagine di noi stessi, la conosce Lui e basta. Forse neanche noi. Anche noi ci sottovalutiamo. Dio ha impegnato tutto, il Figlio appeso in croce, perché è lì, sulla montagna, lì nel momento della croce, che Dio rivelerà chi veramente è. Guardatelo, è esposto a tutto, il Dio senza maschere che gli abbiamo messo noi, nudo, indifeso, esposto a tutto, che non si sottrae e non manda fulmini e non distrugge nessuno. Un Dio così forse non ce l'aspettavamo. Non aspettavamo un Dio dalla nostra parte, no, Dio è da parte di tutti, perché in tutti i 9 miliardi o 10 miliardi di persone c'è una scintilla di Lui, ed sarà questa che trasformerà l'umanità. Detto questo, se l'ho dato Gesù Cristo, adesso parto con quel che devo dirvi.
Prendete i foglietti.
Allora, la speranza cristiana non un lusso, una necessità, se no non si è cristiani. Cominciamo. Io faccio fare dei passi che sono segnati in nero. C'è speranza premessa, vale, speranza e speranza, poi c'è la speranza che nasce dalla fede. La speranza non è uno sforzo mentale, alla scuola della vita. Poi andiamo avanti. Apprendere la speranza. Una speranza che aggrega, rendete ragione della vostra speranza. Allora cominciamo. Noi viviamo alla fine, in un fine d'epoca, fine della civiltà occidentale, della modernità, della cultura tradizionale e anche della civitas cristiana. Io poco tempo fa ho sentito che gli italiani che si riconoscono nella Chiesa sono decisamente diminuiti. Preoccupiamoci. Gesù Cristo non ha chiesto siate delle tonnellate di sale, no, ha detto siate sale, devi essere sale tu e anch'io, perché l'eccesso di sale poi fa male e l'ha fatto male. Siete lievito, l'eccesso di lievito rovina la pasta, quindi il problema è esserlo autenticamente, il resto lo deve far lui. C'è una diminuzione e questo già lo avvertiamo, perché noi preti siamo come il panda, una razza protetta in via di estinzione, no, estinzione forse no, ma ci sta ridimensionando, e non è questione, non è colpa della televisione, secondo me qui c'è un disegno molto più alto. Io credo che il Signore stia facendo leva sul battesimo che avete tutti, come ce l'ho io. Tra me e Papa Francesco non c'è differenza, c'è differenza di impegno, di ruolo, ma lui è figlio di Dio e lo sono anch'io, molto più sgangherato di lui, ma sono un figlio di Dio anch'io. Dio quando mi guarda mi fa che c'è, capite? Lì la leva sulla una cosa. Seconda cosa, molti di voi sono sposati, hanno vissuto, sono padri, ma sono missioni che Dio vi ha affidato. Voi avete un ruolo nella comunità cristiana, non dico nella parrocchia, nella comunità cristiana. Quindi cambia un po' tutto il panorama, secondo me, in cui noi ci troviamo a vivere. Nella società di oggi, quando si cerca di guardare al futuro, si ha la sensazione analoga a quella che si prova nelle giornate di foschia, che non lasciano capire che cosa ci aspetta a breve tempo, se sereno la grandine o la calura. Beh, sentiamo la politica, poi capiamo già una pagina. In questi giorni, se riusciamo a non capire nulla, probabilmente abbiamo capito tutto, che c'è un caos. Tutti parlano, nessuno ascolta, tutti fanno promesse ma non con l'intenzione di mantenerle, semplicemente con il fatto di avere qualcosa in più, seggiolino in più, basta. Il filosofo Marc Auger, nel suo libro Le nuove paure, sostiene che oggi alla paura della morte in Occidente abbiamo sostituito la paura del vivere. Paura del vivere, quante volte l'ho sentito, ho paura per i miei figli, per i miei nipoti. Cosa troveranno? La paura del vivere. Assistiamo al trionfo di una cultura che privilegia l'effimero, l'attimo fuggente. Non c'è più ricerca di senso, si vive con poche speranze e prospettive, ci si nutre di progetti a breve scadenza. Lo paghiamo questo, perché ci sfuggono di mano prima di averli stretti. C'è speranza e speranza. Adesso entriamo a capire anche che cos'è la speranza cristiana. Noi conosciamo le nostre speranze, perché la speranza, dunque, c'è oggi un'inflazione nell'uso di molti termini, va bene. Tra questi c'è la parola speranza, la quale di sicuro è tra le virtù teologali la meno conosciuta. Fede, speranza, carità. Teologali vengono da Dio direttamente, non da altri. È vero che oggi tutti abbiamo attese, speranze, ma per lo più si tratta di speranze a breve termine, che con il passare degli anni, forse anche meno, si rivelano sempre più incapaci di appagare l'attesa di gioia e di pienezza che noi abbiamo. Il bambino spera di diventare grande, lo studente di arrivare al titolo di studio, di avere un lavoro, l'indipendenza economica, l'innamorato di costituire un nuovo nucleo familiare, l'adulto di crescere fino alla loro autonomia, il lavoratore di arrivare alla pensione, l'anziano di vedere crescere i nipoti. Sono le speranze che circolano, le avete anche voi, sono legittime, non è che sono sbagliate, ma non sono sufficienti. Queste speranze, inoltre, sono unicamente proiettate, notate, al futuro. Spero di vedere i miei nipoti crescere, spero di riuscire a sposarmi, spero di riuscire ad arrivare alla pensione. Sono tutte speranze in avanti, perché la speranza cristiana non è in avanti, è indietro. Il futuro non equivale a una promessa, ma a un'incognita. Le nostre speranze vengono a trovarsi di fronte a imprevisti, a minacce. Subiamo il dilagare della barbarie, la banalizzazione della giustizia, la glorificazione del più forte, la competizione, l'idolo del libero mercato. In questo presente naufraga la speranza del futuro. Quindi le nostre speranze volte al futuro o sono veramente a breve scadenza, però non è quello che cerchiamo, oppure davvero rimaniamo a corto di speranza. Sperare è frutto di un acuto discernimento nella ricerca di un senso per la vita. Vivere senza speranza è disumano. No, a questo punto sei già uno che non ha speranza, secondo me è già zombie. Se non c'è speranza, non c'è la dimensione dell'umanità che impedisce di cadere. Le speranze sono un po' il motivo che ci spinge, lo stimolo ad andare avanti. Quando finisce la scorta, secondo me ci fermiamo e abbiamo chiuso con la vita. La speranza che nasce dalla fede. Adesso vediamo la speranza cristiana. La speranza è la seconda delle tre virtù teologali, assieme a fede e carità. Dette così perché sono date da Dio all'uomo, quindi non sono create da noi, per realizzare un mondo nuovo, secondo il suo progetto. Tra le virtù c'è un'osmosi continua, si sostengono e si integrano le virtù. Non è necessario accumularle tutte, ma quando tu ce ne hai una, due, tre, tiri dietro anche tutte le altre, perché sono collegate in catena. La speranza del credente, ecco ci siamo, a differenza di quella psicologica, mette radici non nel futuro, ma nel passato. Quindi in cose certe, già avvenute. Il libro dell'Apocalisse è tutto fatto su questo tema. La partita con il male è già chiusa, l'ha chiusa lui andando in croce, è chiuso. Noi vivremo con dei colpi di coda, ma non abbiamo più la sicurezza che il male non ha più lo spazio assoluto. Da quando lui è venuto, le cose sono cambiate. Quindi noi non viviamo sperando che qualcosa succeda, no, noi viviamo ricordando che qualcosa è successo. Intesa così, la speranza non nasce dall'uomo, ma dall'agire premuroso di Dio nei confronti dell'uomo. Vi dirò anche alla fine che noi alimentiamo la speranza con la preghiera dei salmi, perché i salmi non sono richieste, sono parole con cui Dio, attraverso il salmista, ci racconta quello che ha fatto e costituisce il substrato della speranza. I salmi potranno essere difficili, ma una volta che ci hai fatto la bocca, le altre preghierine sono pappette premasticate che non ti dicono più niente. Qualcuno le ha sentite, le ha vissute, ma la preghiera dei salmi è la sua proposta. Questo è quanto chiedeva l'autore della prima lettera di Pietro. Siate pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi la ragione della speranza che è in voi. È bellissimo questo. Testimoni della speranza, non difensori della speranza. Se la difende lui, è lui la sorgente. Noi però dobbiamo essere testimoni, e vi dico subito quanto c'è bisogno di questa gente. Noi oggi stiamo vivendo una stagione da un certo punto di vista bellissimo, il volontariato. E quest'anno, come si chiama, con l'istituzione di Sant'Egidio, celebra il 50°. Io mi ricordo quando è iniziato, perché avevamo invitato anche in redazione il loro assistente spirituale, che adesso è vescovo di Terni, mi pare. Sant'Egidio è diffuso in 17 nazioni, ha affrontato problemi a livello politico, non col potere delle leggi o dei contratti, ma semplicemente con la presenza. Sta facendo delle cose straordinarie. Parlo di una iniziativa. A me diceva il fondatore dell'ospedale Monzino qui di Milano, mi diceva, la sua in pensione: Padre Giuseppe, tu non sai cosa significhi per Milano il volontariato. Migliaia di persone che ogni giorno, come le formiche, senza far rumore, spostano, vanno, prendono, incontrano, accompagnano. Dico Milano, ma dappertutto. Noi oggi non possiamo dimenticare che se c'è una crisi in certi settori, Dio ha sollevato, se volete, proprio il mondo laicale, perché a volte tra i volontari non ci sono dei bacchettoni che vanno in chiesa tutti i giorni, a volte ci sono anche dei non praticanti. Qualcosa dentro di loro, io vi dicevo prima, quella scintilla di Dio, quella scintilla di amore che li muove, non lo sanno neanche loro, arriveranno, perché Dio sta conducendo tutta questa realtà umana non dal di fuori, perché Dio non sta di fronte a noi come uno di fronte a 10.000 persone, a 10 milioni di persone. No, è presente in ognuno, è presente in quella pratolina che si è aperta stamattina, è presente in quel bambino che è nato stanotte alla Mangiagalli, è presente in quei due ragazzi che si sono incontrati prima di andare a scuola, si sono baciati, si sono innamorati. È presente in noi, non dimentichiamolo, non andiamolo a cercarlo fuori, è dentro di noi, e ha lasciato dentro di noi qualcosa di suo, firmato da lui. La speranza è la virtù della speranza così intesa, è strettamente legata e si alimenta anche ad altre virtù: coraggio, costanza, pazienza o parresia, come la chiama San Paolo, umiltà e anche altre. Perché la speranza cristiana che parte da dietro. Allora, è importante che noi ci rendiamo conto che entrare in quel meraviglioso castello che è la speranza cristiana, noi ritroviamo le nostre certezze, non l'incognita del futuro, le certezze. Dio non può essersi compromesso fino a questo punto e poi tirarsi indietro. Probabilmente la speranza è la più laica delle virtù teologali, per il semplice motivo che anche il solo sperare in un bene, come avere dei progetti, lottare per delle convinzioni, è sempre fonte di energia, di carica vitale nei momenti bui. Quindi sto parlando di una forza che anche la Anna, 89 anni, deve avere, vero Anna? Perché non puoi andare avanti, senza speranza non possiamo. Viktor Frankl, penso che qualcuno l'abbia già sentito nominare, è uno psicologo, psicoterapeuta austriaco, mi pare, internato nei campi di concentramento, dove ha vissuto le sue esperienze più forti. È sopravvissuto proprio in forza della speranza. Lui aveva notato, un uomo molto attento, una persona molto preparata, aveva notato che sopravvivevano nei lager le persone che avevano una forte speranza, che non volevano arrendersi. E poi ha usato questo, aveva notato questo e ne ha fatto di questo una sua una forma di psicoterapia, la logoterapia, la terapia con la parola, per riscaldare, risuscitare la speranza. Chiaramente noi lo guardiamo dal punto di vista cristiano, perché abbiamo una sorgente che ci può portare ad alimentare i semi della speranza che Dio ha posto in noi, la preghiera dei salmi. Oggi ne toccheremo uno in particolare. dove si fondi la speranza del credente è subito detto. La Bibbia definisce le caratteristiche di Dio dell'alleanza con due parole, Chesed e Emet, che si traducono con amore e fedeltà. Dio è amore e fedeltà. Dio non è un uomo, non si pente mai di quello che ha deciso. Ha scelto me per mandarmi ai fratelli come aiuto, come guida. Dopo 50 anni non si è ancora pentito. Ha scelto voi e non si è pentito. Con tutte, io a volte al mattino mi sveglio presto, perché ormai l'età è quella, e mi dico: Signore, ma come hai fatto a sopportarmi? Io aspettavo un momento all'altro gli 8 giorni, via, mi hai continui adesso, non mi dai la liquidazione, non hai pagato neanche i contributi per me, mi hai amato, era tutto quel che tu mi volevi dare. Questo vale anche per voi, mica solo per me. E allora di fronte alle mie asinate dico: Signore, a questo punto io non posso farci più niente, appartengono a te, metti a posto tu i pezzi. Hesed e Hemed. Questi riferimenti ci dicono che Dio è bontà e benevolenza senza limiti e che si prende cura delle sue creature e, in secondo luogo, che Dio non abbandonerà mai quelli che ha chiamati ad entrare in una profonda comunione con Lui. Questa è la sorgente della speranza biblica. Nella loro fede in Dio, i credenti attingono l'attesa di un mondo diverso, un mondo secondo il progetto di Dio, o in altre parole, in un mondo secondo il suo cuore. Io ve lo dico, sono un ingenuo, quelle scintille di Dio che ci sono in tutti, anche in questo momento dei più fanatici, dei più pericolosi, perché sono pazzi, non hanno capito Dio, però Dio riuscirà a raggiungerli attraverso quella scintilla che ha messo in loro. Facciamo un passo avanti, quindi la speranza cristiana guarda indietro, non in avanti. Le nostre speranze umane sì, e sono legate comunque e sono dipendenti anche da imprevisti. Guarda, andremo a fare le ferie, poi t'ammali e non si va da nessuna parte. Poi a un certo punto c'è la crisi finanziaria e non puoi far più niente, capito? Noi siamo esposti, non è che sempre sia così, però molte volte ci capita, dai. Un imprevisto, una cosa non calcolata. Alla scuola della vita, ecco, entriamo adesso nel terreno vero in cui noi siamo. Ci sono lezioni che non si imparano a scuola e sono le conoscenze che più contano nella vita. Ve lo ripeto, sono le conoscenze che contano di più nella vita, e ve le elenco. Cosa significa nascere, vivere, morire? Nessuna scuola spiega queste cose. Le impari o non le impari? Che cosa sia un padre, una madre, un fratello, una sorella? Che cosa significa amare ed essere amati? No, non si imparano a scuola, e sono le cose più fondamentali. A scuola tu impari quello che ti serve per la professionalità, ti amplia l'orizzonte, ma al di là di quello no. Che cosa sono credere e non credere? Questa è la domanda che molti che sono entrati in difficoltà con la fede mi chiedono: ma perché io non riesco a credere? Dove hai messo la fede? Cosa ne hai fatto? L'hai innaffiato ogni tanto, sto seme? No, è ancora sul comodino. Cosa sia la gioia, cosa sia il dolore? Ecco, vi ho detto tutto. Cioè, la vita ci può insegnare delle cose per la professione, per il posto che occupiamo, e poi ci insegna soprattutto delle cose. Tuo padre e tua madre sono morti, ma tu li hai ancora dentro di te, non sono finiti. Vivono dentro di te, oltre che vivere in un'altra dimensione. Per cui per noi è importante, tuo marito, tua moglie vivono ancora dentro di te, tuo fratello, tua sorella, capite? Noi viviamo con queste certezze che nascono dalla fede, non nascono da ragionamenti. Lo psicologo americano Erickson, parlando dello sviluppo della personalità, ipotizza che il soggetto sviluppi nei primi anni di vita gli atteggiamenti base che condizioneranno il seguito della sua esistenza, è vero? Ve lo dico a parole. Un bambino nasce, per la prima volta si trova fuori dal grembo materno a contatto con una realtà. Mettiamo che sia davvero accolto bene, con tutte le cure, un ambiente caldo, nutrito quando c'è bisogno. Ecco, l'idea che interiorizza è questa: le cose sono buone, positività. Un bambino nasce in una situazione faticosa, difficile, povera, non ha assistenza, esposto al freddo, al caldo, altre volte deve urlare per tanto tempo prima che la madre lo allatti. Ecco, le cose sono cattive, interiorizza un atteggiamento base che si porterà dietro e che lo segnerà. Anche di fronte agli altri problemi partirà sempre con l'idea: guarda che le cose sono cattive, oppure guarda che le cose sono buone, vai tranquillo, capite? Questa è l'ipotesi che ha fatto Erikson. Sarà confidente o diffidente secondo l'esperienza appresa. Le sue scelte successive saranno orientate da questo atteggiamento base. Dove trova fondamento la speranza del credente della Bibbia? A questo punto interroghiamo la scrittura. È importante. La scrittura ci pone di fronte un modello di crescita. Non sono racconti per tenere incantati bambini, buoni bambini, no. Difatti Israele chiamava quei racconti la legge, la Torah, perché lì Dio ha manifestato il suo disegno, la sua traccia. Israele ha imparato a conoscere il suo Dio non studiando sui libri che non ne avevano, ma riflettendo sugli eventi, interventi di lui nelle vicende della storia. Le vicende dell'Esodo rappresentano il cammino educativo messo in opera da Yahweh per educare il suo popolo. Pensate, la prima idea di Dio che Israele ha avuto è: Yahweh è uno che libera. Il racconto è la liberazione dalla schiavitù d'Egitto. È la prima idea che si fanno di Dio, ed è bellissima, sarebbe attuale anche oggi. Dio libera, e ciascuno di noi ha delle cose da cui liberarsi. Con amore, con la misericordia, con il perdono, Dio ci libera. Il passaggio del Mar Rosso, le nubi luminose, chiaramente sono tutti racconti di tipo mitico. Passaggio del Mar Rosso, ti possono anche dire: guarda, è un fenomeno naturale che succede anche oggi, la bassa marea, l'alta marea. Non mi interessa, perché in quel momento loro hanno capito che Yahweh aveva per loro aperto quella possibilità, come l'innamorato che si ricorda quel giorno in cui si sono incontrati, perché in quel momento passava un determinato individuo che li ha salutati, gli ha sorriso, ecco, qualcosa che li ha legati a quello. È curioso come poi i fatti del passato non terminino in se stessi, ma si completino in successivi eventi che diventano definitivi. Adesso permettetemi uno sfogo. La nostra preghiera spesso è accattonaggio spirituale, cioè: dammi questo, fai guarire, fai trovare lavoro. Ecco, quando nel capitolo 6 del Vangelo secondo Matteo c'è scritto: il Padre vostro che è nei cieli sa quello di cui avete bisogno prima che glielo chiediate, e lo farà, non perché lo meritate, ma perché vi ama. Quindi dobbiamo smetterla di rovesciare addosso a Dio, che è uno sfogo psicologico, lo capisco, non è una cattiveria, ma è inutile. Dio farà. Io vi ho sempre detto, ve la citerò sempre, quella frase di Kirk Gilkirk, il capitano della nazionale degli Stati Uniti di pallavolo, ridotto in carrozzina per un incidente sportivo durante l'anno santo davanti a Giovanni Paolo II, ha letto una sua preghiera. Al centro della preghiera c'era questa frase, tenetela presente: Signore, non mi hai dato nulla di quello che ti ho chiesto, mi hai dato tutto quello di cui avevo bisogno. Dio ci dà quello di cui abbiamo bisogno, non necessariamente quello che chiediamo. Qualche volta coincide, ma qualche volta no. Io quest'estate dedicherò 2 giorni e mezzo per aiutare le persone a passare dalla orazione os oris, bocca, bla 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 bla, 50 Ave Maria, tan 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 tan, che poi dopo la terza sei già fuori in strada, alla preghiera che è un fatto di cuore, può non aver neanche bisogno di preghiere, perché l'amore a volte non ha bisogno di parole, è semplicemente la vicinanza. Il contadino di Ars che sta in chiesa per ore, io lo guardo e lui mi guarda, non dice niente, mistica, è un grande. Quindi per me sarebbe molto bello riuscire a liberarci di una preghiera pasticciona, per arrivare a una preghiera del cuore, il piacere di pregare, ecco, questo sarebbe bello. Non tirare insieme una preghiera, perché sennò magari vado a letto, mi sono dimenticato di dire le mie preghiere, magari il Signore mi castiga. Dio, povero Dio, cosa gli facciamo fare? Che bello invece poter dire, Signore, che bello, ho 5 minuti di tempo, guardiamoci negli occhi. Oggi non sono nell'umore giusto, però adesso che ti vedo sto meglio. Capite la preghiera come respiro. Poi chiaramente tu vivi, fai quel che devi fare, non è quello che ti chiede il Signore, ma il momento in cui è come un appuntamento da innamorati. Dai, abbiamo 5 minuti, fermiamoci un momento. Bello, la preghiera così, la preghiera come respiro con Dio. Nei Vangeli, specialmente nel quarto, ritornano spesso espressioni come perché si compisse, perché arrivasse a pienezza, perché arrivasse a termine. Segno che qualcosa, ma del resto sulla croce Gesù dice perché si compisse quel che era stato detto, ho sete. C'è qualcosa sotto, non è una questione di sete fisica, c'è una sete che ormai è arrivata a sua destinazione e si sta compiendo. La sete di Gesù Cristo era rivelarci il volto di Dio, un volto senza maschere, un volto di un Dio appassionato, pazzo se volete, per noi, che non siamo niente, siamo dei microbi. Nel creato, un immenso creato, impazzisce per noi, perché ha messo dentro di noi qualcosa di suo e non smetterà mai di ricordarselo. Io qui vi ho messo un racconto, ci serve un po' come pausa perché io continuo a gridare. È una leggenda delle stelle che un giorno decidono, chiedono al Padre Eterno, dice: senti, siamo qui da tanto tempo, ci lasci scendere un momentino, ci andiamo sulla terra a vedere un momentino come vanno le cose. Il Padre Eterno dice di sì e scendono. Quella notte sulla terra ci fu una meravigliosa pioggia di stelle. Qualcuno si fermò sul campanile, qualche altro andò al supermercato, parecchi andarono in case private, altri ancora nelle scuole, negli uffici, nelle officine per conoscere e nelle palestre, per vedere come vivevano gli umani. La stella che Dio aveva personalmente inviato si fermò invece negli ospedali, nei cronicari, negli orfanotrofi, dovunque la speranza sembrava non avere futuro. Dopo un certo periodo, avendo ormai visto e visitato tutti gli angoli della terra, le stelle decisero di tornare in cielo. «Perché siete tornate indietro?» chiese Dio, il loro Signore. Signore, risposero, ci sentiamo fuori posto tra tanta miseria, ingiustizia e violenza. Sì, concluse Dio, il vostro porto è qui. Prima però di lasciarle andare nelle loro postazioni, Dio pensò di contarle, come il pastore conta le pecore. Ne mancava una, quella che lui personalmente aveva mandato. Ne manca una, dov'è? Forse si è persa per strada, chiese il Padre Eterno. No, quella stella aveva deciso lei stessa di fermarsi, anzi, lo aveva promesso. Ho scelto di rimanere con voi sempre fino alla fine del mondo. Non vi dico chi ha detto questa frase, lo sapete già. L'aveva mandato lui personalmente. Gli ospedali, i cronicari, gli orfanotrofi, le case di riposo si erano riempite di luce a questa promessa. Io avevo fame, io avevo sete, io ero senza casa, io ero ammalato, io ero in carcere. L'ha detto lui, io, come nell'Eucaristia. Lui ha riempito queste realtà di luce, queste realtà che in fondo sono la parte più faticosa della nostra storia. Quella stella c'è ancora e illumina tutti gli angoli bui e tristi della terra. Chi la accoglie riceve il dono della pace e della serenità e non si sente più solo, nemmeno in un mondo distratto ed egoista come il nostro. Quella stella, lo avete capito, è Gesù Cristo, la stella che il Padre ci ha mandato perché rimanesse con noi. La speranza del credente nella Bibbia si instaura a partire dall'esperienza di interventi benevoli di Dio. La speranza religiosa non è un vago ottimismo nei confronti di quello che avverrà. Quello è l'ottimismo. Uno che è ottimista di partenza pensa sempre che capiterà qualcosa di buono. Ma una certezza sicura, fondata su quello che Dio ha già compiuto. Voi capite allora che probabilmente abbiamo bisogno di rifondare la nostra speranza, perché di solito quando ci capita di qualcosa di imprevisto e di non bello, diciamo: ma perché, Signore? Ma perché? Cosa ho fatto di male? No? In quel momento devi dire: tu devi mantenere il tuo impegno, Signore, non puoi mancare alla parola, io sono in grossa difficoltà. La speranza religiosa nasce dal passato, da qualcosa che Dio ha già realizzato e che Lui proietta sempre sul presente e sul futuro. Il nostro bisogno della Scrittura non è per sapere qualcosa di più. Quanti figli ha avuto Abramo o Isacco? No, no. Non è una cultura, è l'apprendere i sogni di Dio, i suoi percorsi. Io credo che la mancanza di conoscenza della Scrittura sia un grosso peso. Purtroppo è successo, qualche secolo fa, 1600, 1500, quando è successo lo scisma dell'Occidente, quando Martin Lutero, un monaco, grande conoscitore della lettera di San Paolo ai Romani, credo che a quel tempo nessuno la conoscesse come lui, ed era veramente bravo, una persona disturbata dal punto di vista psicologico, inquieto, è successo il patatrac, perché stavano vendendo il paradiso a metri quadri a secondo che offerta facevi, cosa oscena, una cosa tremenda. Qualche volta succede anche oggi, certe preghiere che promettono: se ricetterai questa preghiera 5 volte, ma non di stupidaggini, Padre Eterno, cos'è? Uno slot machine? Metti dentro truc, 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 poi arriva fuori il gettone, dai. È un altro, il rapporto con Dio è un rapporto di cuore, di amore, non è un rapporto formale. Cos'è successo a quel tempo? Che quelli del Vaticano, invece di dire: Dio, come sono ignoranti i cristiani sulla parola di Dio, istituiamo scuole di Bibbia. No, chiudiamo la Bibbia, portiamola via, fuori dalle mani, succede un altro scisma. Capite? Cioè, è pericoloso secondo me questo discorso qui. E l'hanno fatto dopo 2 secoli e mezzo, stiamo ancora pagando il conto. Io mi rendo conto, sto tenendo diversi corsi biblici, sento la fatica, la gente non li ritiene indispensabili, ma tanto, lo so, Gesù nato a Betlemme, vissuto a Nazareth, Maria, Giuseppe, ma non sai niente, sai quello che sai di Giulio Cesare e di Carlo Magno, va, va, va. Ma è mica quello, è un rapporto di amore, non un rapporto di cultura. Chiudo, ho finito, scusatemi. La speranza cristiana, al contrario, ha come compagne di viaggio, che non l'abbandonano mai, la fede e la carità. Non c'è niente da fare, non vive da sola. Io sotto vi ho messo una leggenda, però questa è proprio una leggenda, l'altra aveva un filo di verità. In chiesa 4 candele bruciavano e si consumavano lentamente. C'era un tale silenzio che si potevano sentire le conversazioni tra le 4 candele. La prima diceva: sono la candela della pace, ma gli uomini non riescono a mantenermi accesa. Penso che non mi resti altro da fare che spegnermi. Così a poco la candela si lasciò spegnere. La seconda diceva: sono la candela della fede, ma gli uomini non ne vogliono sapere di me. Non ha senso che resti accesa. Una leggera brezza soffiò su di lei e si spense. La terza candela a sua volta disse: sono la candela dell'amore, gli uomini però credono molto di più all'odio e alla violenza. E senza attendere oltre, la candela si lasciò spegnere. Inaspettatamente un ragazzino in quel momento entrò nella chiesa e vide le 3 candele spente. Impaurite per la semioscurità disse: ma cosa fate? Voi dovete rimanere accese, io ho paura del buio. Così dicendo scoppiò in lacrime. Allora la quarta candela impietosita si disse: non temere, non piangere, io sono la candela della speranza, finché io sarò accesa potremo sempre riaccendere le altre tre candele. Rassicurato il bambino prese la candela della speranza e riaccese le altre tre che si erano... Ecco, è così la... Allora capite, la speranza riaccende le candele. Importante secondo me è non lasciarla spegnere. E guardate che l'ha accesa Dio, non lo possiamo spegnere noi. Apprendere la speranza. A questo punto può essere evidente che la speranza di cui parliamo sia un dono che va coltivato e non un frutto spontaneo. Non cresce come le unghie, come i capelli, no, quelli crescono così e vanno avanti anche dopo che moriamo noi, se volete. No, la speranza non fa questo, non è un frutto, non nasce da un vago desiderio di felicità. La speranza, quella vera, affonda le radici e si alimenta in un preciso terreno, quello della fede, e delle caratteristiche che se la fanno conoscere subito come virtù teologale che viene da Dio. È la parola di Dio che alimenta la speranza, no, nient'altro. Non sono le vaghe promesse, ma solo vai, vedrai adesso, abbi pazienza, vai, che poi in primavera riprendo. No, sì, sono consolazioni della mutua, quelle lì, cioè, servono solamente così per chiudere senza tristezza. In realtà la speranza è una cosa molto più seria, molto più profonda. Ho sperato nel Signore ed Egli su di me si è chinato, ha dato ascolto al mio grido. Questo è il salmo che io, questo buon pomeriggio, vorrei commentare con calma, perché diventi preghiera della speranza, alimento della speranza. È percorrendo le piste indicate dalla Scrittura che noi apprendiamo che cosa è la speranza. La preghiera dei salmi, prima che esprimere la nostra speranza, alimenta in noi la speranza, quella vera. Percorrendo questa strada non rischiamo delusioni, perché Dio è fedele a quanto promette. La speranza che ci viene da Dio non è però un piatto da consumare in privato, da soli, per placare la nostra personale fame di felicità. La speranza che Dio ci dona è un pane da condividere. Vedete che viene fuori la carità. In questa prospettiva Dio la alimenta in noi. Noi siamo angeli della speranza. Dio ci sceglie, invece di pensare a degli esseri spirituali, anche perché mi sono sempre chiesto, perché per salvarci Dio non ha mandato 1 milione di angeli? È venuto Lui, si è fatto uomo, ha cambiato tutto. Da quel momento Dio non è più solamente Dio, è anche uomo, e l'uomo non è più solamente uomo, è anche Dio, perché in Gesù Cristo noi ci siamo, è un uomo come noi, bellissimo. La nostra speranza si fonda su queste scelte folli di Dio, ma veramente grandi, che hanno riempito la nostra storia, e non dobbiamo perderle di vista, se non capiremo mai niente, saremo sempre lì a litigare con quattro pegherine per dire a convincere Dio, ma no, non lo convincerete mai, Lui sa già quel che deve fare, e se cambiasse idea non sarebbe più Dio, quindi scordatevi di far cambiare idea a Dio. I primi cristiani dicevano che Gesù Cristo era la loro speranza, bello, Cristo nostra speranza. Speranza è esercitarsi a sperare. Le realtà invisibili, pur amando questa terra e questa umanità. La speranza ci chiede, pur essendo pellegrini, di abitare questa terra amandola, facendosi che ogni terra straniera sia patria e ogni patria sia terra straniera per noi, come diceva la lettera di Ogneto. Stare nel mondo, cioè senza mondanità, senza essere schiavi, prigionieri. La speranza cristiana non è estranea a quella umana. Amore e verità si incontreranno, la giustizia avrà stabili dimora sulla terra nuova, sono parole della Scrittura. La creazione stessa è coinvolta in questo cammino della speranza, lo dice anche San Paolo nel capitolo 8. Sta cambiando qualcosa anche nel creato. E noi che siamo voce di ogni creatura, non dovremmo avere speranza, noi abbiamo bisogno della speranza. Non è una virtù, no, quella che diciamo una virtù così e così è la speranza umana. La speranza è l'ultima spiaggia. No, questa è la speranza umana. La nostra invece è una cosa molto seria. È una scorta di cui abbiamo bisogno, perché la vita ogni tanto ci sorprende. E abbiamo bisogno di capire a che cosa possiamo ricordare, correre per non fermarci. Noi cristiani speriamo che la terra diventi finalmente una città vivibile, ricollocata finalmente nel giardino. È bello pensare che il Vangelo di domenica diceva: lo Spirito condusse Gesù nel deserto, il resto deserto è il giardino di un tempo ridotto a deserto dall'odio, dal rancore, dalla lotte, dalla menzogna, dalla competitività esasperata. È diventato un deserto. Quando qualcuno mi chiede: ma tu ci credi all'inferno? Per bacco, guarda, l'inferno ce lo facciamo noi, Non c'è mica bisogno che Dio ci mandi dentro. Non è che ha tirato su il fuoco, adesso lo alza il fuoco per quando ci andiamo noi. No, ce lo stiamo facendo noi. Il castigo del peccato è il peccato stesso, dice San Paolo. Basta vedere l'umanità a cui siamo arrivati, e ci preoccupa sempre più. Anche certi cammini della scienza ci lasciano perplessi. Superano certe soglie che non so dove ci porteranno. Abbiamo già provato la tristezza dell'atomo, dell'energia atomica usata per distruggere. Adesso le altre cose io spero che si fermino prima. Qualche scienziato ha già detto: fermiamoci qui. Vabbè. Il Coelet, non so se lo conoscete, è un autore biblico che vuol dire predicatore. Coelet, quello che raduna la gente e fa i discorsi, afferma che tutti abbiamo dentro un frammento di eternità. Eccoci! La scintilla di amore che Dio ci ha messo dentro, tutti l'abbiamo. Io sono convinto che un giorno il mondo cambierà, non perché l'ONU o la comunità europea o no, perché Dio finalmente riuscirà a svegliare quelle scintille di amore che ha seminato senza limiti, senza risparmio. Adesso il nostro compito è, dove possiamo arrivare noi, attizzarle, smuoverle, perché sono quelle che ci fanno vivere. Vabbè. Una speranza che ci aggrega, quindi la speranza ha una funzione grande, quella di ricostruire una famiglia umana litigiosa, sempre in guerra, mai quieta. Di fronte allo scempio che abbiamo sotto gli occhi ogni giorno nel creato, nei rapporti sociali, familiari, condominiali, nazionali, internazionali, ci sarebbe spontaneo esclamare: fermate il mondo, voglio scendere, sono stufo. Vai a una seduta di condominio e lì tutti si azzuffano, adesso anche nel mondo familiare ci sono anche gli ammazzamenti, anche lì, oltre all'incomprensione. Vabbè. La speranza cristiana non ci spinge ad evadere dalla storia e dalla solidarietà con gli uomini. Sperare contro ogni speranza, come fece Abramo, cioè sperando nel Signore anche nella disperazione, perché la speranza cristiana non è utopia, sogno che non si realizzerà, ma ricerca nell'oggi di ciò che domani ci sarà nella realtà. Resistere alla barbarie significa preparare un domani segnato da una migliore qualità dell'esperienza umana. A me commuove sempre la fatica che fanno i genitori per tenere insieme la loro realtà o i loro nipoti. È commovente perché è un microcosmo dove cercano, e ci sono delle bellissime realizzazioni, sapete, perché quando uno crede veramente alla forza della parola di Dio, della sua azione, poi si accorge che Dio agisce veramente. Purtroppo questo non è un fatto sociale diffuso. Basta vedere la politica nostra. Adesso noi avremo un domani da paradiso, perché toglieranno le tasse, regaleranno tutto a tutti. Tranquilli, non preoccupatevi più neanche di mettere in banca i soldi, tanto ve li daranno per niente. Ma siamo scemi, cioè ci siamo proprio presi per degli imbecilli. Hanno proprio poca stima degli italiani, vabbè. È opportuno tenere presente che la speranza cristiana non va confusa con una ragionevole previsione di buon esito dei progetti umani, questi progetti vanno fatti, cioè nella realtà quotidiana noi dobbiamo fare dei calcoli, non possiamo incrociare le braccia e dire ci pensa Dio, no, questo è prendere male Dio, cioè fargli fare una figura, no, Dio ci ha affidato il giardino del creato all'uomo perché lo coltivasse e lo custodisse, quindi questo è un compito nostro. Quindi non è che noi dobbiamo fare progetti, però i nostri progetti sono sempre legati a delle incognite. E adesso programmiamo che domani cambiamo casa, sì, poi arriva un punto in cui saltano tutti i progetti perché non ci sono più le possibilità, non la si trova, i costi sono alzati, capite? Cioè, i nostri progetti vanno fatti, se no non si vive. Io devo programmare la mia settimana. Sono riusciti a convincermi anche a mettere per scritto i programmi, perché di solito ne avevo tre contemporaneamente. Allora la mia segretaria da un tempo, la Dina, che era un maresciallo, ma no, scriva, vede che ce n'ha già due qui, e tolga un. Ecco, ma devo fare i programmi anch'io, che non sono portato personalmente a fare. È opportuno tenere che non va con. La nostra speranza non è una semplice proiezione di quello che vorremmo essere o fare, non è il sogno di un mondo migliore, realizzabile solo nella vita eterna. In confessionale, io lì ci sto molto, per cui frequento questa scuola, la scuola del confessionale, dove imparo molto, sapete. Molta gente viene e dice, ma io non so. Ho sempre le stesse cose, è vero, anch'io. Il problema è quando avrai capito che tu non ne uscirai mai da quelle cose lì, perché sei troppo intrappolato, lui ti può tirare fuori. Cosa è andato in croce a fare allora? Per fare un picnic? È andato in croce per dire a te, fidati, io ho la possibilità di venirti incontro, di tirarti fuori. Smettiamola di illuderci e di fare propositi, promesse. Tanto non le mantiene. Diciamo, Signore, vorrei tanto, adesso mi affido a te. Io ce la metterò tutta. Tu aiutami a capire i passi che devo fare. Ecco, capite? Se no, davvero continuiamo a illuderci che ne verremo fuori. Noi verremo fuori dalle nostre trappole perché Dio ci tirerà fuori. Io vi assicuro che qualche volta in confessionale ho avuto anche l'esperienza di persone che non sono mai uscite da certe situazioni, ma sono riuscite a realizzare una vita veramente bella. Con fatica. Sarebbe come dire, vi faccio un esempio stupido, che uno è zoppo, come fa a partecipare ai 100 metri piani con quella velocità che corrono? E Dio gli dice, no, iscriviti anche tu. Lui vince, ma rimanendo zoppo. Quello è il bello per Bacco, che Dio non è che ci toglie i nostri handicap, ma ci fa arrivare in fondo. È una cosa meravigliosa. Dio non ha bisogno della bacchetta magica. Io non credo a quei giochi di Dio. Dio ci fa arrivare dove Lui vuole, con la sua forza. È Lui che l'ha fatto, non noi. Allora sì, dovremmo dire, non sono stato io, sei stato tu, Signore, grazie. E vedi, io pensavo di far. No, tu ce l'hai fatta, grazie. Le situazioni negative di morte ci possono rattristare, ci deve sempre rimanere luminosa davanti agli occhi la luce della speranza che Cristo ha inaugurato con la sua Pasqua, cioè con la gioia. È la montagna, non è la montagna, è il luogo luminoso dove Lui è stato innalzato, che non era una montagna, con buona pace dei pittori, era una discarica di pietre. La pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo. Lo sapeva Gesù che finiva lì. Era più bassa di Gerusalemme, bisogna scendere per arrivare al Golgota. Ma è lì che Dio ha fatto risplendere la sua capacità. Dio ha vinto con la debolezza, non con la forza. Non ha terrorizzato nessuno. Hanno fatto tutto quello che gli ha sputato addosso, gli ha messo la corona in testa. Era quello che lui tendeva ad avere, una regalità diversa da quella dei pagliacci umani che credono di governare il mondo. Se sono saggi non ci credono più, fanno un servizio agli altri, anche quello ci vuole l'autorità. Ma quelli che si credono capaci, io ho sul mio tavolo un pulsante che può distruggere, ma cretino, un pulsante per distruggere, ma cosa credi di essere? Grande per... sono imbecille. È vero che sono in due gli imbecilli, pazienza, va bene. No, anche perché, scusatemi, non si può permettere certe cose, non fanno, ma noi sappiamo che le cose le in mano noi, e quando quelli credono di aver vinto, hanno cominciato a perdere, hanno perdono tutto. Quelli che l'hanno messo in croce, che l'hanno fatto condannare, non ci sono più neanche le polveri adesso. Lui è rimasto. È il mistero della resurrezione di Cristo, che non è un morto che viene fuori dalla tomba, è un'altra cosa. Facciamo fatica a capirlo, come facciamo fatica a capire l'incarnazione. La resurrezione c'è stata, ma è un'altra cosa. Ed è il destino a cui siamo destinati noi. Ma noi siamo già coinvolti nella resurrezione. Quando noi parliamo della vita eterna, pensiamo all'aldilà, è sbagliato. La nostra è vita terrena, limitata. La vita di Dio è eterna. Noi godiamo già adesso, partecipiamo già adesso della vita eterna di Dio. L'eternità è già in noi. Qualcosa di noi tornerà a Dio. Quell'alito che ha messo, quella scintilla. Noi siamo acqua dell'oceano, Dio è l'oceano, noi veniamo dall'oceano e viviamo dell'oceano, rifluiremo nell'oceano. Non sappiamo nulla, io sono d'accordo col Cardinale Martini che diceva l'atto di fede, no scusate, la morte è il più grande atto di fede che Dio ci chiede, non sappiamo nulla, non perché Dio non ce lo vuol dire, perché non siamo in grado di capirlo, perché è una dimensione diversa, perché quando io vi dico l'eternità, io non capisco quel che dico. Dura sempre, no, non dura, l'eternità non dura, non è il tempo dura, l'eternità non dura. Noi non riusciamo neanche a pensarlo, io non riesco a pensarlo, io penso solo qualcosa che continua ad esserci. No, l'eternità è un istante che è sempre. Per Dio, le persone che hai amato e che sono passate, stanno passando adesso. Perché per Dio l'istante è sempre quello. Dio ha presente tutto, cambia tutto. No, vi dico, cioè noi non sappiamo nulla di quello che ci aspetta. Ci fidiamo di quello che Gesù il Figlio ci ha detto del Padre. Io lo dico sempre, quando noi chiuderemo gli occhi di qui, li apriremo di là, saremo talmente sorpresi. Che diremo, l'avessi saputo prima, venivo di corsa, non mi fermava nessuno. Noi purtroppo non sappiamo nulla, ecco che cosa ci frena. Non è che non vogliamo, è che non sappiamo. Chi lascia la strada vecchia per la nuova sa quel che lascia, non so quel che trova. Questo è il nostro proverbio, per cui sappiamo quel che c'è di qui. Ma pensando a quello che Gesù ci ha detto del Padre, che è matto per noi. Ha preparato tutto, ha fatto l'incredibile. Ha fatto un universo che 100 miliardi di anni luce, non si riesce neanche a immaginare, miliardi di corpi che si muovono, cosa ha creato per noi? Perché cosa poi? Perché la Terra nel creato un granellino di polvere e noi sulla Terra siamo dei microbi, sì e no, forse anche più piccoli dei microbi. Perché Dio è diventato matto per noi? Perché ci ha messo qualcosa di suo. L'alito, l'animo, l'amore. Rendete ragione della speranza. Ecco, qui siamo arrivati, nella lettera di San Pietro, la prima lettera di San Pietro. La speranza è un dono di Dio, che Dio fa per noi perché lo condividiamo con gli altri. Ma non con le prediche, con la testimonianza, testimoni di speranza. Non dimentichiamo che viviamo in un mondo sempre più intrappolato nelle sabbie mobili delle proprie contraddizioni, un mondo nel quale la speranza diventa una merce sempre più rara e sempre più necessaria per sopravvivere. Siamo usciti da un secolo che ci ha dato due guerre mondiali, 70 milioni di morti, tre dittature, Stalin, Hitler, Mussolini. Entriamo nel nuovo secolo, Al-Qaeda, ISIS, continuiamo a essere scemi, stupidi. Continuiamo a rovinare il giardino della vita, però a un certo punto si fermerà questo, perché Dio riuscirà a cambiare le cose. all'uomo di oggi occorre una dose grande di speranza per non appiattirsi su di un presente senza futuro, per non rimanere schiacciato, per non diventare cicale. E fa paura questo. Quello che mi fa paura, ve lo dicevo all'inizio, il problema della nuova generazione, 5 anni di catechismo, insegnamento in famiglia, buon esempio, oratorio, cosa rimane? Allora, la mia preoccupazione non è che i catechisti sono sbagliati, secondo me non sono seguiti molto, questa è la mia impressione. Io ho lavorato anche a livello nazionale per la catechesi, ma secondo me la formazione dei catechisti, i catechisti promossi sul campo, ma sì, dai, andavi anche tu, andavo a catechismo 40 anni, 50 anni fa, abbiamo fatto dei passi avanti. La mia paura è questa, che il Dio che noi consegniamo oggi ai nostri, alle nuove generazioni, non è un Dio, è un idolo che va pagato. Preghiere, promesse, impegni, se no poi si arrabbia. No, quello è un idolo, non è Dio. Dio è gratis, ci ama gratis e ci amerà sempre. Fa sorgere il suo sole sui buoni e sui cattivi, fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Parole di Gesù Cristo. Dio non è quello che fa differenze tra i suoi figli. Dio non è quello che te la fa pagare. Abbiamo parlato una volta, una mattinata intera, del fatto che Dio non castiga, Dio corregge. Il castigo è uno sfogo di chi lo fa. La correzione invece è un atto di amore, perché tu e i tuoi figli e i tuoi nipoti le correzioni le dai perché è giusto, ma non è una punizione, è un aiuto. Ecco, per quello che mi dico, alla fine cosa rimane? Secondo me dobbiamo cambiare. Io insisto nel dirvi, mi preoccuperei davvero, arrivando a Pasqua, non di piangere su Gesù Cristo che è guarito, sta bene, adesso 2000 anni sono passati, piantiamo le faste, danziamo di felicità dicendo finalmente siamo liberi, finalmente abbiamo una speranza sicura. Allora, recuperare quel Dio della Pasqua di Gesù che si è rivelato disposto a tutto, agli sputi, agli insulti, alle violenze, ai maltrattamenti, non ha reagito, non ha fatto seccare nessuno di quelli che lo stavano tormentando, anzi è arrivato alla fine a dire: Padre, perdonali, non sanno quello che fanno, se assolti per semi-infermità mentale. Dio è questo qui, un Dio che ti ama alla follia. Smettiamola, noi dobbiamo ritornare alla qualità fondamentale di Dio, la misericordia, è la prima. Dio misericordioso e pietoso, le prime parole che lui ha detto di sé nel libro dell'Esodo. Spigolando speranza tra i salmi, ecco, questa è una cosa che faccio più rapidamente perché ormai vi ho già stufati, Dio mio, ho già parlato troppo. Dunque, abbiamo ripetutamente cercato di sottolineare come, mentre noi preghiamo i salmi, Dio educa in noi atteggiamenti di maturità umana e di profonda spiritualità. Io non finirò mai di dirvi, se avete la possibilità di farvi iniziare i salmi, non a recitare i salmi, si recitano le poesie e le commedie, non i salmi, ma neanche a dire, i salmi vanno pregati, goduti, centellinati, come un vino vecchio, invecchiato in botti di rovere, gustato. Non c'è bisogno di mandarne giù molti, se diciamo 10 salmi cambia niente, recitane uno, godilo, lasciati trasportare dalla musica, dal passo di Dio in quel salmo, godilo. C'è un salmo, a me mi fa impazzire sempre, salmo 8, che cos'è l'uomo perché ti ricordi di lui, il figlio dell'uomo perché tu abbia cura di lui. Ecco, i salmi che lentamente scavano in noi, fanno crescere in noi i semi di grandezza che Dio ha deposto in noi e che forse non hanno trovato ancora la collocazione giusta per crescere, per manifestarsi. I salmi non sono una preghiera per chiedere a Dio qualcosa, sono le parole con cui Dio ci racconta quanto ha fatto e fa in ogni circostanza per coloro che ama. Allora me lo sento raccontare per non dimenticare, perché la nostra memoria, la mia in particolare, perché arrivati a una certa età, Egidio, la memoria è un po' una groviera, ma per non dimenticare la passione con cui ci accompagnava. Il cardinale Martini insisteva per la confessione. Quando confessate, non cominciate a dire i peccati subito, non sono la cosa più importante. La cosa più importante è quello che lui ha fatto per voi. La confessio laudis, bellissima. Allora sì che capisci, perché a noi ci chiedevano di provare il dolore, magari quello perfetto, ma neanche con i pizzicotti provare il dolore. Le cose che avevo fatto che mi erano piaciute, non potevo dire non mi sono piaciute. Allora, qual è il motivo che mi può... Ecco, è lui che mi deve aiutare a capire. Con quello che ha fatto per me, ma sei stato proprio un asino, io ti potevo dare qualcosa di molto meglio. E allora a quel punto dico, signore, scusami, sono stato cretino, ho buttato via del tempo per fare delle cose che non mi sono servite. Ecco, allora il senso diceva, prima di confessarsi, cominciate a ricordare, sei ancora viva, sei ancora vivo. Poi pensa, i tuoi genitori che ti hanno accolto, ti hanno amato, magari tuo padre, tua madre, le persone che hai incontrato, le persone che hai amato. Dio ti ha stimato al punto di affidarti delle creature, procreatore, procreatrice, bellissimo. A me pensate che mi ha fatto pastore, che pastore sono, però si è fidato, o si è sbagliato, io penso di no, oppure è stata una cosa seria. È quello che mi conforta, perché se io vado a me stesso direi, cosa ho combinato per figlio? Invece Dio l'ha fatto sapendo quello che faceva. Io qui vi ho citato sotto molti passi, questo ve li lascio, lo puoi leggere con calma voi, perché è inutile che faccia, perché vedrete come nei salmi spesso compare il tema della speranza, fondamentale. Basta, date un'occhiata al numero di citazioni che ci sono qui, e non so neanche se sono tutte, sono quelle che io ho preso, tirato giù. Arrivato a questo punto vi dico, bene, io questa mattina volevo parlarvi della speranza, perché siamo nel cammino quaresimale e non è un cammino di tristezza, luminoso, un cammino verso la luce della Pasqua, perché lì noi sapremo quanto è matto Dio per noi, quanto ci ha amati. Fino a che punto si è spinto, di più non poteva fare, perché noi capiamo e ci arrendiamo. Vedete, il nostro problema, amici miei, io lo dico tante volte anche nella parrocchia dove opero, il nostro problema è che siamo persone devote, non siamo innamorati. Essere innamorati ci cambia completamente, avete provato quando vi siete innamorati? Abbiamo bisogno di innamorarci, di essere sedotti da Dio, come diceva il profeta Geremia. Mi hai sedotto e io mi sono lasciato sedurre. Il rapporto con Dio o è fondato su questo, oppure ha una radice troppo debole, troppo fragile. A questo punto io smetto. Salmo 40. Ho sperato nel Signore ed Egli su di me si è chinato. Ha dato ascolto al mio grido. Mi ha tratto dalla fossa della morte, dal fango della palude, i miei piedi e ha stabilito sulla roccia, ha reso sicuri i miei passi, mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, lode al nostro Dio. Molti vedranno e avranno timore e confideranno nel Signore. Beato l'uomo che spera nel Signore e non si mette dalla parte dei superbi, né si volge a chi segue la menzogna. Quanti prodigi tu hai fatto, Signore Dio mio, quali disegni in nostro favore, nessuno a te si può paragonare, se li voglio annunziare e proclamare, no più parole. Sacrificio offerto non gradisci, gli orecchi mi hai aperto, non hai chiesto l'olocausto e vittima per la colpa. Allora ho detto, ecco, io vengo, sul lotro del libro di me è scritto che io faccia il tuo volere. Mio Dio, questo io desidero, la tua legge è nel profondo del mio cuore. Ho annunziato la tua giustizia nella grande assemblea. Vedi, non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai. Non ho nascosto la tua giustizia in fondo al cuore. La tua fedeltà e la tua salvezza ho proclamato. Non ho nascosto la tua grazia e la tua fedeltà alla grande assemblea. Non rifiutarmi, Signore, la tua misericordia, la tua fedeltà e la tua grazia mi proteggeranno sempre, poiché mi circondano mali senza numero, le mie colpe mi opprimono e non posso più vedere, sono più dei capelli del mio capo, il mio cuore viene meno. Degnati, Signore, di liberarmi. Accorri, Signore, il mio aiuto. Vergogna, confusione per quanti cercano di togliermi la vita. Retrocedano coperti di infamia quelli che godono della mia sventura. Siano presi da tremore e da vergogna quelli che mi scherniscono. Esultino e gioiscono in te quanti ti cercano. Dicano sempre: il Signore è grande, quelli che bramano la tua salvezza. Io sono povero e infelice, di me ha cura il Signore. Tu, Dio, mio Dio e mia liberazione, mio Dio, non tardare. Prima qualcuno mi ha provocato su una cosa molto grossa e chiaramente non potevo dare una risposta. Perché il Dio dell'Antico Testamento è così duro, così quasi cattivo, irascibile? Perché fa certe cose? Qui c'è tutto un problema di linguaggio da capire. Un conto è chi ha scritto quel testo, che è un semita. Anche nei salmi troverete le espressioni durissime. Un conto invece è il messaggio che c'è tra le righe. Voi dite: ma allora come faccio a trovarlo? Beh, ci sarebbe qualcuno che dovrebbe tenerne conto. Chi ci annuncia il messaggio dovrebbe anche aiutarci a capirlo. Vorrà dire che il prossimo anno una delle cose che io affronterò sarà anche il linguaggio della Bibbia, perché non è una cosa semplice capire un conto. Io dicevo anche lì a tavola: se io bevo, poniamo, del porto è un vino liquoroso molto buono, molto costoso tra l'altro, se lo bevo in un bicchiere di cristallo, e se fosse in una ciotola sbeccucciata, ma sarebbe lo stesso porto. A un certo punto o noi ci fermiamo alla ciotola, e allora non abbiamo capito niente. Stai gustando il porto o la ciotola? Allora ti fermi alla lingua. È un po', se volete, se mi permettete, il discorso dei miracoli. I biblisti dicono che i miracoli sono come un dito puntato verso qualcosa. Se tu guardi il dito invece di quello che indico io, tu vedi solamente il dito. Noi ci fermiamo a guardare il dito di solito e non capiamo invece il messaggio che l'evento porta. Nella Bibbia la cosa delicata è andare oltre queste cose. È chiaro, la provocazione era seria, lo capisco. Capisco anche, il prete che fa l'omelia deve tenere conto di queste cose. A tavola noi parlavamo della uccisione di Abele da parte di Caino, ma è un mito. Probabilmente non sono neanche due persone, perché sono nomi simbolici. Uno è: Dio mi ha dato un altro figlio, un altro dono, e Abele vuol dire soffio leggero. Sono probabilmente rappresentanti di due culture: cultura pastorizia, Abele, no, cultura pastorizia, Caino, e cultura pastorizia Abele. Cultura sedentaria agricola Caino, che è venuta dopo. Abele è un fragile, difatti il suo nome vuol dire soffio leggero, quindi non ha consistenza. Dio non ce l'ha con Caino perché è cattivo, poi gli offriva delle cose sbagliate. No, Caino credeva di aver diritto alla primogenitura perché era nato prima. E Dio invece preferisce Abele, ma non lo preferisce perché è migliore, lo preferisce perché è più debole. Avevo fame, avevo sete. Capite? È il vizio di Dio quello, di schierarsi sempre dalla parte degli ultimi. Se io però mi limito a leggere, dico: sta carogna tuo Caino, poverino. Lui, cioè, tant'è vero che Dio è dalla parte di Abele, ma non è contro Caino. Guai a chi, incontrando Caino, lo punirò 7 volte tanto. Quindi vuol dire allora che Dio non ce l'ha con Caino. Cioè, nella Bibbia, chiaro che c'è un cambiamento radicale. Non siamo giovanissimi, non ce ne sono di giovanissimi qui, quindi chiaramente più siamo vecchi più facciamo fatica a cambiare la lettura. Anche i salmi, vi ripeto, sono bellissimi, sono una bella poesia, ma scritta da semiti. Come dirvi, io ho fatto questo esempio alla mia amica, gli ho detto, vedi, se tu vai da un pittore mentre sta disegnando, dici, ma che porcheria stai facendo? Aspetta. Quando poi vedi il disegno finito, ma era così bello. Sì. Loro l'hanno visto all'inizio, il primo bozzo di Dio l'hanno avuto all'inizio, ma l'hanno visto come guerriero, l'hanno visto come giudice, l'hanno visto come castigatore, l'hanno visto loro. Ma non era quello. Chi ha detto la verità su Dio è Gesù Cristo, e sulla croce l'ha detto, dove Dio ha giocato senza maschera, ha recitato senza maschera. Dio non è quello che tira i fulmini. Era Elia che si aspettava che Dio si schierasse dalla sua parte e facesse cuocere Jezabele, che lo inseguiva, lo voleva far fuori. Dio gli ha detto, no, tu torna indietro adesso. Dio si è fatto sentire un soffio leggero, non nei fulmini, nei coni. C'è una mentalità da rifare. Scusatemi, non era questo il tema che volevo affrontare, ma adesso affrontiamo i salmi. È un tema però, secondo me, da affrontare prima di leggere le scritture. Se no rimaniamo intrappolati nel linguaggio e non capiamo. Ci preoccupiamo della ciotola e non del porto che c'è dentro. Il libro della Genesi forse è stato scritto dopo, non all'inizio, è il primo libro. Quindi è una riflessione che lentamente è maturata. Solamente Gesù Cristo ha detto, io sono venuto non per cancellare, ma per dare l'assetto definitivo. Beh, comunque ne parleremo. Vale la pena però, se avete occasione che qualcuno in zona dove siete voi affronti questo argomento, andateci, perché non si può leggere la Bibbia così a freddo. Vi vengono una di quelle coliche bibliche, da poi ve le scordate, perché è difficile. Ma non il contenuto, il contenuto è bellissimo. Io vi ho detto stamattina, la prima esperienza che Israele ha fatto di Yahweh è che è un Dio che libera, bellissimo. Tutti noi abbiamo bisogno di essere liberati dalle nostre paure, dalle nostre contraddizioni, dalle nostre debolezze. Lui libera, è ancora una verità bellissima, è il primo passo che hanno fatto. Poi scopriranno che è un Dio amico, un Dio sposo, i profeti, è un cammino graduale e sarà solamente Gesù Cristo che rivelerà veramente il volto di Dio sulla croce. Un Dio che si è esposto a tutto, ha accettato tutto, sputi, maltrattamenti, insulti, per amore, perché voleva salvare anche quelli che lo stavano insultando. Un Dio così è favoloso. Non è il Dio che fa seccare quei tali che... No, questo sono balle, sono offese a Dio, non castiga Dio. Dio corregge perché ci ama. Va bene, finito, se l'ho dato Gesù Cristo, adesso entriamo in mezzo, se no rimango fuori. Alonso Schöckel, nonostante il cognome, non è un tedesco, è uno spagnolo. Uno dei più grandi esperti dei salmi. Il salmo che un tempo ha dato voce nella sua espressione di esperienza di un uomo e di una comunità, deve trasformarsi in un'espressione religiosa di un nuovo uomo, di una nuova comunità. Quindi i salmi vanno riletti nella nostra situazione concreta, se no non ci servono, sono fatti culturali, è come l'Odissea, l'Iliade, va bene, leggiamo, ci divertiamo, ma non cambia niente, mentre il salmo entra nella nostra vita come carne, come sangue. A tale scopo deve aver luogo un'esperienza analoga o equivalente al salmo, eccetera. Ecco, qui entro nel... Lo spirito che ha ispirato i salmi e continua a soffiare in essi, aggiunge ancora Schöckel, promuove in noi un'esperienza di fede simile. Quindi è sempre lo spirito che ha ispirato i salmi che guida noi a capirne la posta in gioco. E aggiunge un suggerimento di Sant'Agostino. Se il salmo prega, pregate. Se il salmo gema, gemete. Tutto ciò che vi sta scritto è uno specchio che ci riflette. Stop. Adesso entriamo. Il rischio grosso che corrono i salmi non è quello di essere usati, ma quello di essere usati in modo sbagliato. Il libro dei salmi credo che sia in assoluto il libro più conosciuto nel mondo e più usato. In assoluto. Non c'è un altro libro. più capito non lo so, ho i miei dubbi. Usati per sciacquarsi la bocca, in senso di orazione ovviamente, solamente orazione, lo uso, recito i salmi, recito, ecco il termine, dico i salmi. Prego i salmi è un'altra cosa, li lascio scorrere dentro la mia mente, il mio cuore, perché davvero mi disimpinino. I salmi sono un vino vecchio della vigna di Dio, vanno centellinati e gustati in tutta la loro fragranza. Ecco, stiamo sempre attenti, secondo me il problema non è di dire tanti salmi che Dio è più contento, ma Dio è felice quando i salmi cantano dentro di noi. Io vi ho detto, uno dei salmi forse più piccoli è quello che a me piace molto. Mi ha fatto innamorare Don Tonino Bello, il vescovo di Terlizzi, di Molfetta. E previ, Salmo 8, mi incanta soprattutto, che cos'è l'uomo? Perché tu te ne ricordi. Il figlio dell'uomo perché tu abbia cura di lui, ma con tutto quello che c'è in giro, perché ti curi di lui? Cioè, i salmi sono poesia bellissima, però vanno davvero gustati con calma. Siamo attenti che non è la quantità di preghiere che diciamo, ma è come vengono interiorizzate, metabolizzate. Io vi ho detto che uno ha passato una notte intera dicendo il Padre Nostro e ha finito al mattino, è entrato che calava il sole e ha terminato mentre il sole risorgeva dall'altra parte. Perché non è la quantità di roba che mangiamo che ci è utile, ma quella che assimiliamo. Non è neanche quanto spendiamo per mangiare che conta. In un banchetto il vero buon gustaio è quello che gusta quello che mangia. Fossero anche pane e cipolla. Se lo gusta va meglio del caviale, che un altro gli fa schifo, paga l'ira di Dio per averlo. Dico il caviale o può essere il tartufo. Ma alla fine il vero buon gustaio è quello che gusta quello che mangia. Quindi il nostro problema è gustare la preghiera che facciamo. Non pensiamo di accontentare la Madonna o il Padre Eterno o Gesù Cristo perché diciamo tante parole. Non usate tante parole come fanno i pagani. Non è mica quello che convince Dio, perché siamo noi da convincere, mica Dio. Dio già sa già quel che deve fare. Allora, chiudiamo. In primo passo per pregare un salmo è immergersi nella situazione di chi prima lo ha vissuto. Bisogna riuscire a capire da chi è nato questo salmo. I salmi sono nati nell'arco di un millennio, non è che sono nati tutti di seguito, non sappiamo neanche chi li ha scritti, forse qualche salmo risale a Davide, anche se poi gli hanno infilati tanti altri, ma non è vero, alcuni non c'entrano proprio con lui. Invece è importante riuscire a capire qual è il mondo che ci sta dietro, l'evento che ci sta dietro, da cui è nato il salmo. I tedeschi lo chiamano il Sitzimleben, cioè la situazione esistenziale che ha fatto nascere il salmo. Il secondo passo è accogliere quelle parole con l'animo dell'innamorato, quindi non con la mentalità del critico, di quello che vuole, no, ma dell'innamorato. Se questa è la tua parola con cui che tu mi rivolgi, allora voglio capire cosa vuoi dirmi. Il terzo passo è pregarlo da cristiani, e qui è importante. È venuto Gesù Cristo, sapete, che è nato il 6 avanti Cristo ed è morto il 30 dopo Cristo. È nato ed è venuto per compiere, per portare a compimento, quindi non possiamo ignorarlo. È lui che ha detto le ultime cose su Dio, quello che ha dato i ritocchi definitivi al volto di Dio. È da lui che lo cerchiamo, non dal primo libro o dal libro più arcaico, perché quello è il primo abbozzo, il primo schizzo, che poi magari dice o non dice niente. Vabbè. Ecco, il Salmo l'abbiamo appena letto adesso, per cui io vi risparmio di rileggerlo, lo rileggerete voi con calma. Io volevo invece aiutarvi ad entrare. Introduzione e apertura del Salmo. Allora, entriamo in questo. L'inizio del Salmo presenta in maniera lapidaria quattro scene. Primo, un uomo si trova immerso nel fango di una palude e rischia di essere ingoiato. Poi qualcuno lo aiuta, lo tira fuori e pone i suoi piedi su una roccia salda. Terzo, questa liberazione rompe in un canto di lode a Dio. Quarto, I presenti che hanno assistito alla scena esprimono la loro fiducia in Dio commentando il fatto con meraviglia e riconoscenza. Questo direi che è la premessa. Chiaramente, dopo lo capirete, io avevo presentato lo schema per dire che bisognerebbe sempre riuscire a inquadrare prima di invece di leggerlo così a gogò in fretta, se no rischiamo davvero di fare una colica da salmi che non è che sia proprio così semplice. Il vocabolario usato da questi primi versetti è molto vicino alla tragica esperienza del profeta Geremia. Vi spiego. Geremia era un bel giovanotto, penso sui 18 anni, 19, proprio vicino al matrimonio, allora si sposavano presto. Aveva già probabilmente posto l'occhio su una ragazza, stava pensando, improvvisamente Dio lo chiama. E lo chiama per mandarlo a dire delle parole durissime in Gerusalemme ai capi religiosi. Ma li incolse, tant'è vero che lui un giorno dirà: mi hai sedotto e io mi sono lasciato sedurre, mi hai fatto violenza e hai prevalso su di me, non parlerò più nel tuo nome. Una delle cose che gli è capitato è che l'hanno buttato giù in una cisterna priva d'acqua ma con dentro il fango. Ecco perché ricordo questo. Calarono Geremia con corde, nella cisterna non c'era acqua ma fango, e così Geremia affondò nel fango. Ebed-Melech prese con sé degli uomini, andò nella reggia del guardaroba del tesoro e prese dei pezzi di cenci e di stracci e li gettò. Ha fatto una corda per tirare su il Geremia. Ebed-Melech disse a Geremia: su, metti i pezzi dei cenci sugli stracci sotto le ascelle e poi lo tirano su. Quindi questa potrebbe essere l'immagine che l'autore di questo salmo ha usato per presentarci questa poesia preghiera. Questa situazione concreta permette di cogliere il carattere realistico e simbolico della preghiera del Salmo. La liberazione, infatti, può essere fisica, ma anche simbolo di qualunque altra liberazione, anche da problemi pesanti, problemi familiari, situazioni difficili, imprevisti, salute. Ecco, quel fango può essere qualsiasi cosa. Quello direi che è un racconto che può essere capitato a Geremia, ma direi che è più simbolico che altro. Questa situazione concreta permette di cogliere... E poi allora comincia la sua preghiera. Ho sperato nel Signore. Quindi la prima risposta sua, ho sperato. Quel tale che è finito lì dentro, invece di reagire arrabbiandosi o deprimendosi, dice: no, no, adesso io ti provoco. La ripetizione del verbo è tipico del linguaggio semitico, non è, direi, uno sbaglio, no, è semplicemente perché loro, quando ci sono delle cose importanti, Mosè, Mosè, Abramo, Abramo, ripetono il nome quasi per sottolineare la cosa. La ripetizione del verbo sta a significare quasi l'impazienza dell'aspettare. Il Signore, come un padre, si china per ascoltare il grido di invocazione del figlio. Già mentre ascolta il Signore libera, mentre ti ascolta il Signore ti libera. Il versetto terzo descrive la liberazione come un essere tratto fuori. Se voi guardate adesso al versetto terzo: mi hai tratto dalla fossa della morte, dal fango della palude, i miei piedi è stabilito sulla roccia, ha reso sicuri i miei passi. Quindi questa è la constatazione che il salmista fa. Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo. Ecco la risposta che nasce dalla liberazione, quando uno sente che i suoi piedi non sono più nel fango, che la sua anima non è più nell'angoscia, nella paura, allora nasce un sospiro. Mi hai messo sulla bocca un canto nuovo. Ora che i suoi piedi si poggiano sul solido e si trova in salvo, la sua bocca si apre alla lode. Una lode, ci suggerisce il Salmo, che è dettata da Yahweh stesso, quindi è lui stesso che li mette sulla bocca. Molti vedranno, ecco cosa succede, molti vedranno e avranno timore, non paura, eh? Abbiamo fatto una mattinata intera su questo tema. Il timore non è parente della paura, la paura offende Dio, aver paura di Dio, offenderlo, aver timore di Dio è importante. Il timore è quasi una venerazione, un rispetto. Hai quasi paura, direi che uno che è innamorato ha timore di dire una stupidaggine e di rovinare un rapporto che è fondamentale ormai, quindi deve stare attento, ha timore, non paura, perché quella cosa gli sta a cuore, lo desidera. Molti vedranno e avranno timore e confideranno nel Signore. Allora si passa dal timore, dall'ammirazione di Dio, alla confidenza. Allora si affidano. La reazione degli ascoltatori è espressa con tre verbi. Molti vedranno ciò che Dio ha fatto a me. Altri potranno farne la medesima esperienza. Avranno timore. Si tratta di sacro timore, dello stupore di fronte all'intervento salvifico di Dio. Avranno fiducia, è l'atteggiamento che consegue al vedere e al temere Dio. Quindi è un'evoluzione spirituale come reazione. E poi c'è una beatitudine. Beato l'uomo che spera nel Signore. La vita ritrovata apre alla lode di Yahweh, ma l'esperienza del salmista si trasforma subito anche in buona notizia, testimonianza. Qualcuno mi dice: io mi ritrovo a incontrare delle persone che sono in situazione molto grave di salute, faccio per dire, direi, o in situazione grave a livello familiare, ma sono persone che non credono. Cosa gli devo dire? Niente. Trasmetti per osmosi quello che tu credi. Stai vicino. C'è un linguaggio verbale che non è sempre facile da usare, soprattutto con chi non conosce la lingua. Se uno non conosce la lingua della fede, è inutile che tu parli. Perdi tempo, anzi, crei più problemi che soluzioni. Invece lo star vicino è un atto di vicinanza e di amore. E poi quello che tu vivi in quel momento, se è vero, raggiunge lo scopo, la testimonianza. Rivolta a tutti sotto forma del beato l'uomo che spera nel Signore. L'uomo che spera nel Signore è una benedizione anche per la sua comunità, per la sua famiglia, per il fatto che spera, che la donna mica solo l'uomo. Cioè, colui che porta la fiducia, la speranza che gli viene in Dio, diventa un benessere anche sociale. E non pensiamo che tutto passi nei canali psicologici o sublimi, no. Passa per fede. Io qualche volta dicevo, l'ho citato anche a voi, a quella nonna che mi dice: mio nipote ha servito messa fino alla terza superiore, non va più in chiesa, non prega più, non si confessa più, non va... cosa gli devo dire? Non dirgli niente, rovineresti quel che è rimasto. Fai una bella cosa, impara tu a godere le cose che fai, perché se lui si accorge che tu le digerisci male, è inutile che tu gliene parli. Allora, fai una bella cosa, vai a messa, godi la messa, godila proprio, torna a casa col sorriso a 32 denti o quel che ti rimangono, insomma, adesso non lo so. Poi, tuo nipote, quel lavativo, è andato a letto alle 2 del mattino, sono le 11 e mezzo, 11 e tre quarti, non si è appena alzato. Non guardarlo di traverso, porca miseria, guarda che si può... No, non farlo, sorridigli coi denti che ti rimangono. E sorridigli davvero, ma non per finta. E se per caso ti chiede: nonna, cosa succede? Hai trovato il moroso finalmente? Come di più? Cosa hai trovato? Sono stato ammesso. Ma senti, io non ti auguro niente nella vita. Non ti auguro di grande successo, di avere tanti soldi, di avere tutto. Ti auguro di godere perché ho goduto io. Chiuso lì, non ditegli altro. Ci penserà. Siccome le vuole bene, la prende su, ma devi provarlo, non far finta, non recitare, perché si sente subito la puzza. Quando uno recita si sente l'odore di bruciato. Invece deve essere una cosa che nasce dal cuore. Torno veramente felice, non ho voglia di gridare dietro a nessuno, di giudicare nessuno, sono felice perché ho goduto un momento bello. Dire grazie per la liberazione, va avanti così il Salmo. Sacrifici e offerte non gradisci, gli orecchi mi hai aperto. Ecco, mi hai reso capace di sentire. È bello che in ebraico non dice mi hai aperto gli orecchi, mi hai scavato gli orecchi. Quasi direi che fosse una lavorazione che Dio ha fatto, un cesello che ha fatto. È una presa di distanza nei confronti di un culto formale dove il cuore è meno coinvolto. Non che i sacrifici vengano respinti, ma sono ridimensionati. Voi lo sapete che Gesù Cristo ha mai partecipato ai sacrifici del Tempio.
era lui la vittima, i sacrifici non c'erano più, non significa. Noi oggi continuiamo a far fuori gli agnelli, ma per un altro motivo, per mangiarli. Non ne hanno colpa. Lì invece li ammazzavano per fare un piacere a Dio, il quale ha detto, ma se io ho fame, mica lo chiedo a voi, tutti gli animali della foresta sono miei, lasciate perdere, come faccio dei vostri animali ammazzati. Gesù Cristo è arrivato e ha detto, no, il sacrificio sono io, ed è andato lui. Poi dice l'apertura, gli orecchi mi hai scavato, la metafora è quanto mai espressiva, come si scava un pozzo nelle viscere della terra, così Dio scava i nostri orecchi per rendere possibile un'autentica capacità di ricevere il messaggio, di accoglierlo, quindi ha scavato. Allora ho detto, ecco io vengo, l'obbedienza è la risposta a ciò che il salmista ha ascoltato nel rotolo del libro. Ecco l'ascolto della parola. In ebraico ascoltare e ubbidire sono espressi con lo stesso verbo. Ob audire, obbedire, anche da noi. E ascoltare stando di fronte. Ob audire, obbedire. Audire, sono le parole che si assomigliano, si avvicinano molto. Il compiere la tua volontà non è visto come imposizione, ma è l'unico desiderio del salmista, un desiderio che è cresciuto nelle sue stesse viscere. Io mi ricordo sempre che la mia sorella, l'unica che mi è rimasta, ce l'avevo due, uno l'ha persa lo scorso anno, proprio in questo, grosso modo in questo tempo. La mia sorella più piccola, che dormiva così volentieri, il problema di mia madre era svegliarla. Quando mia sorella si è sposata, ha avuto dei figli, nessuno andava a svegliarla, si svegliava lei. Dipende dal motivo che c'hai. Se non hai motivo non lo fai. Ci deve essere una ragione dietro. Io ho visto dei ragazzi cambiare da così a così. Quando si sono fidanzati, hanno trovato una persona che per loro era troppo importante. Allora i cappelloni che avevano prima sono spariti. Le toppe o le braghe strappate sono sparite, perché quella gli ha detto, ma non stai bene, hai bisogno di soldi per comprare un paio di pantaloni interi. È finita. Cioè, è l'amore che muove. Quando l'amore c'è, la gamba tira il piede, dice il proverbio nostro. Cioè, il problema è l'amore di Dio. Non è tanto il fatto di fare questo per convincere Dio, ma facciamo ridere. Dio non ha bisogno di niente. Ho annunziato la tua giustizia. Il salmista continua il racconto di una cosa. Che bello. Vedi, stamattina abbiamo parlato di catechisti che sono una grande realtà, secondo me, per la Chiesa. Io vorrei che i preti, i parroci, li considerassero un po' di più, li accompagnassero. Chi mi ha detto stamattina la storia dei nonni, secondo me, ha detto una cosa seria. I nonni, per alcuni anni, sono quelli più vicini ai bambini, perché i genitori non hanno il tempo materiale e il tempo psicologico. Non hanno il tempo per ascoltarli. I nonni sì. Io credo che varrebbe la pena iniziare un corso catechistico per i nonni, ma non nel senso che di fuoco i catechisti, nel senso di che hanno delle grosse potenzialità. Però bisogna che loro entrino in una certa logica, che siano convinti, che godano certe cose. Non rifiutarmi, Signore, la tua misericordia. Supponiamo che l'orante nella numerosa assemblea abbia incontrato opposizioni e persecuzioni. Per continuare la sua missione, l'orante cerca l'aiuto al Signore. Per questo gli rivolge una supplica. Signore, non chiudermi le viscere. Alonso Schöckel riesprime così la preghiera. Io ho proclamato la tua lealtà e fedeltà. Tu accompagnami nella missione con la tua lealtà e fedeltà. Il ricordo dei miei peccati, sebbene perdonati, mi perseguita nella memoria. Sarò capace di compiere la mia missione. L'esperienza del fango che mi imprigionava mi induce a non avere fiducia. Tu devi farmi sentire il tuo perdono viscerale, il coraggio che mi manca. Tu me l'hai dato quando ho risposto, eccomi, lo desidero. Accresci in me questo coraggio perché possa compiere la missione che tu mi affidi. Cioè a un certo punto tu tu accogli questo invito e non ti fermi. Tante volte ti trovi a gestire dei rapporti con persone, vi dicevo, parlano un'altra lingua, non quella della fede. Cosa devi fare? Una predica? No, non servirebbe a nulla, anzi peggiorerebbe le cose. Usa semplicemente la tua presenza, la tua vicinanza. Porta con te quella vera, autentica esperienza che hai avuto di Lui. La sentirà. Perché c'è un linguaggio che non passa attraverso la voce, le parole. Passa attraverso, per osmosi, passa. Quindi, davvero, l'importante secondo me è sentire noi le cose ed esserne convinti. Poi il resto lasciate perdere. C'è un linguaggio che passa. È Dio che lo fa circolare. In questo dramma interviene Dio con la sua benedizione che ribalta la situazione precedente. Ho visto delle situazioni ribaltarsi. L'altro giorno sono venuti a confessarsi due amici, una coppia di Rannica. Li conoscevo quando ero a Rannica. Sono venuti ogni tanto, venivano anche a Milano. Io mi ricordo, l'ho ricordato a lei, un figlio che la faceva impazzire. C'erano quattro dei figli. Un figlio che la faceva impazzire. Era un adolescente. E lui diceva, aspetta. Com'è cambiato quel ragazzo? Adesso è fidanzato, ha già in programma di sposarsi, ha un lavoro, si è diplomato. Come? Dico, ti ricordi cosa hai provato allora? Vedi come Dio le cose le prende lentamente. Ha provato la tua fede. Tuo figlio stava facendo un suo percorso, era la tua fede che era in questione. Adesso te ne rendi conto e lo ama Dio. Alle tre azioni dei malvagi corrispondono ora le tre definizioni del fedele. Se i malvagi cercavano di distruggere il giusto, il fedele cerca, ecco la parte sua, cerca ansiosamente Dio. Se i nemici dicevano, il giusto invece dice grande è Yahweh, loro ridevano. Beffe già, perché l'ironia secondo me è peggiore di un insulto. Quando uno ti prende e ti fa il sorrisino. Il giusto, dunque, gli empi godevano del male, il giusto ama la bontà salvifica di Dio. Ecco, quello che volevo dirvi è che il nostro problema non è cambiare gli altri, cambiamo noi stessi. Il resto verrà, è compito suo. Dio non ci ha affidato la custodia di tutti, il cambiamento di tutti. Ma la moglie non può cambiare il marito, né il marito può cambiare la moglie, non è possibile. Vi potete amare, ma non cambiare. E secondo me è qui il grande. In fondo Dio vi conduce, magari per tanti anni, insieme, in un cammino, e crescete insieme. E non ti rendi conto quanto la sua presenza ti ha cambiato, quanto la sua presenza ha cambiato te. Chi prega con noi e per noi. Andiamo avanti. Ecco, adesso entriamo nel clima cristiano. Perché noi di solito ci rifacciamo a qualcuno che preghi per noi, d'accordo? È bello questo, secondo me. Ma più che il fatto che convinceremo Dio per qualcosa, perché Dio non lo convinciamo, Dio sa già quel che deve fare, è segno di solidarietà, di legame, di affetto. Quindi, ho fatto pregare 1000 persone. Non è che Dio a questo punto crolla, no, no. Dio farà quello che aveva in mente, perché è la cosa migliore. Dio farà sempre la cosa migliore per noi, non necessariamente quella che chiediamo. Qualche volta sì, ma qualche volta no. La lettura cristiana di questo Salmo è fatta dalla lettera agli Ebrei. Non sappiamo neanche chi sia l'autore di questa lettera, un cristiano del primo secolo, che nel capitolo 10, ai versetti 7 e 9 di questo Salmo, mettendolo in bocca a Cristo. Per questo, entrando nel mondo, Cristo dice: tu non hai voluto né sacrifici né offerta, un corpo invece mi hai preparato, non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: ecco, io vengo, poiché di me sta scritto nel rotolo del libro, per fare, o Dio, la tua volontà. Ed è appunto per quella volontà che noi siamo stati santificati per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatto una volta per sempre. Ha offerto la sua vita perché fosse risparmiata la nostra. Ma vi rendete conto? Noi non ci salviamo, noi veniamo salvati tutti. Nessuno di noi si salva, tutti veniamo salvati. Da un amore che ci ha preceduto, la prospettiva in cui noi viviamo e smettiamo di grattarci l'anima per i nostri peccati. Ne abbiamo fatti tutti, in abbondanza. Per questo Dio non sarebbe mai andato in cassa integrazione se fosse stato per i nostri peccati. Invece dobbiamo pensare a quello che Lui ha fatto. Mi dispiace delle cose che ho fatto, ma a questo punto non sono più i miei poteri. Tu, Signore, puoi agire ancora. Ed è il suo amore, la sua vita per la nostra. Pensate che bello. Vivere con la certezza. Noi che siamo sempre vissuti, arriverete alla fine, farete i conti con Dio. Lì sarà il momento. Magari erano quelli che credevano di essere buoni, magari suore di clausura, non lo so, peccatoracci di che donne. Mi viene da ridere pensando che davano a Dio un titolo, un compito che lui non si è mai preso. Dio è amore, non è minaccia. È solo amore Dio e nient'altro. Dio non è un giudice, è amore. Io vi ho sempre detto che c'era un versetto, credo che l'abbiano tolto, da una liturgia del rito romano, di un giorno infrasettimanale. Il giudizio di Dio è amore che salva. Era bellissimo, bellissimo. Il giudizio di Dio è un amore che salva. Peccato che l'abbiano tolto, che l'abbiano cambiato, perché davvero è affascinante. Dio mi giudica per salvarmi e non mi giudica alla fine, quando non ci sono neanche gli esami di riparazione. Mi giudica adesso, perché adesso le cose le possiamo riprendere insieme. Mi giudica adesso per dirmi: lascia perdere quella roba lì che non ti serve, lascia stare, dai, lascia perdere, dai, non è una pista che non ti porterà a niente, è un vicolo cieco. Fermati, vai da questa. Lui mi sta giudicando, ma non per castigarmi, ma per salvarmi, per risparmiarmi dalle inutili frustrazioni, inutili delusioni. Mettendo queste frasi sulla bocca di Cristo, quando entra nel mondo, la lettera agli Ebrei pone tutta la traiettoria del Messia sotto il segno della volontà divina. Lui sapeva che il Padre gli aveva scavato l'orecchio e l'ha lasciato riempire delle sue parole. Il testo della lettera opera una variazione. Là dove il Salmo dice «mi ha scavato gli orecchi», pone una frase: «il corpo mi hai preparato». Io ve l'ho detto l'ultima volta ci siamo visti, quando ho parlato dell'incarnazione, perché non ha mandato 1 milione di angeli a salvarci? 1 milione di angeli mica poco, né? No, è venuto lui. Un uomo indifeso. Vedete, gli angeli non hanno fame, sete, sonno, stanchezza, delusione, malattie. No, sono spiriti. Lui no, le ha provate tutte le cose. Allora io con lui sì, posso trattare. Con gli angeli cosa potrei dire? Loro potrebbero dirmi: non lo so perché io non ho mai provato delusione, tradimento. Ha preso un corpo, è cambiato tutto. Noi non siamo più solamente uomini, siamo anche dei, perché in Gesù Dio e l'uomo ci sono. È una cosa bellissima. Dio non fa dei piccoli accorgimenti, Dio interviene in un modo straordinariamente grande ed è affascinante ed è bello. Un corpo mi hai preparato. In questo modo l'autore oppone l'offerta personale del Messia a tutti i sacrifici antichi. Ve l'ho detto. Secondo me, quando noi pensiamo di offrire dei sacrifici a Dio, facciamo ridere i polli, gli angeli, gli arcangeli, i troni e dominazioni. Non abbiamo niente da offrire. Il sacrificio è Lui. Non abbiamo sacrifici. I fioretti sono un'altra cosa, un atto pedagogico che facciamo fare ai bambini. Ma noi a offrire a Dio non abbiamo niente. Lui ha offerto tutto a noi. Viviamo con questa realtà. Certo, la Quaresima ci pone adesso di fronte a delle scelte. Noi non digiuniamo per la linea, quello si chiama dieta. Noi non digiuniamo per il colesterolo, questo si chiama cura. Noi digiuniamo perché vogliamo celebrare il primato di Dio. Al primo posto non c'è il corpo, la fame, c'è la fame di Dio. È un modo per affermare questo. La Quaresima ci invita alla preghiera. Io spero che non sia una preghiera ossessiva, ma bella, godibile. Il fatto del Signore. Non so neanche cosa dirti, Signore. Sono talmente povero che non ho neanche le parole per parlarti. Mi faccio pena. Ma sapere che mi ami, Signore, è tutto per me. Io non sono niente, nessuno. Per me, Signore, sei tutto. Sei la mia unica sicurezza. Capite che è un altro discorso questo. Io ve l'ho sempre detto, adesso poi non lo ripeterò più la terza volta, il contadino di Ars, dove c'era come parroco un certo Giovanni Maria Vianney, consacrato sacerdote con molti dubbi da parte dei consacratori, perché era talmente limitato, poveretto, ma è stato un grande. Vedevo questo uomo, questo contadino che andava in chiesa, ci stava delle ore, non muoveva neanche le labbra, fisso così, finché un giorno ha avuto dei dubbi. Il santo curato dal santo, senti, ti vedo spesso qui in chiesa, a lungo ci stai, ma non muovi mai neanche le labbra, cosa fai allora? Niente, io lo guardo, lui mi guarda. Cara ragazzi, questo è il massimo della preghiera, questa è contemplazione, questa è mistica. Io lo guardo, lui mi guarda. Noi facciamo fatica perché anche durante l'adorazione la nostra mania è di riempirla con canti, con preghiere. Adorazione viene dal latino ados. Metto una mano sulla bocca e non parlo. Invece noi parliamo. Capite? Dovremo reimparare l'adorazione. Ferma. E il problema è che 5 minuti in silenzio ci viene l'orticaria, non siamo più abituati, non ce la facciamo, dobbiamo riallenarci secondo me. La Quaresima è anche il momento di questo. Allora tu prendi un salmo, lo lasci scorrere lentamente, ma anche uno breve, questo è molto lungo, un salmo, anche questo qui se vuoi, alcune cose le leggi, ma lentamente lo lasci scorrere, lo godi. Bello, grazie. Lascialo scorrere. Qualcosa dentro di te si muove, qualcosa sta germogliando. Quei semi che Dio ci ha messo stanno germogliando. Allora sì, che la preghiera diventa generazione, creazione nuova. Io mi fermo a questo punto perché so di aver chiacchierato più del necessario e se devo rispondere a tutte le parole che dico, penso che avrò dei problemi seri. Però siamo qui insieme e io credo che qualcosa ce lo possiamo ancora dire. Stamattina ho parlato decisamente, senza interruzione, della speranza cristiana e mi auguro davvero che ci rimanga un po' come prospettiva, una speranza che non delude. Ho sperato. Perché è l'unico che non tradirà mai le nostre speranze. Mentre le nostre speranze umane sono legate sempre a delle ipotesi, speriamo che sia ancora in piedi, non abbia la crisi del 40 o non sia successo qualcosa di peggio, capite? Le nostre speranze sono. Certo che noi dobbiamo costruire dei progetti umani, dobbiamo organizzarci, giusto? Lo facciamo comunque con molta semplicità. A Dio piacendo, inshallah, come dicono gli arabi, se a Dio piace, inshallah. Lo facciamo, quindi è giusto che facciamo i nostri problemi, ma ci deve essere una speranza che non è fondata su ipotesi. Se no, lui ha già fatto tutto, ha già chiuso la partita. Vi ho detto stamattina che l'ultimo libro della Bibbia, quello che nella nostra serie, l'Apocalisse, è il racconto di come si è chiuso tutto. Dio concede al grande tentatore, alla grande prostituta, concede dei brevi intervalli. Difatti Dio non concede il tempo illimitato, gli dà delle misure strane, no? 15 mesi, 2 anni e mezzo, 3 anni e mezzo. Perché? Perché Dio a un certo punto vuole che la fede dei suoi fedeli si accresca, nella prova si rinforzi la fede, ma alla fine poi Dio scaraventa l'autore del male e tutti quelli che hanno cooperato con il male li scaraventa, chiude la porta e butta via la chiave ed è finita la partita. Questo è il racconto dell'Apocalisse. Noi viviamo con la certezza che il male è già stato vinto. Non dovrà essere, noi non lo vinciamo il male, ricordiamocelo. Anche stringendo i denti o le dentiere in una nonna, non ce la faremo. Il male è più forte di noi, non è più forte di Gesù Cristo. Gesù Cristo l'ha vinto e l'ha vinto andando in croce. Lì si è chiuso tutto. Lui è il Samaritano che ha pagato in anticipo per noi. Dobbiamo tenerlo presente questo. La nostra speranza è fondata su questo. Non se saremo buoni, no. Noi dobbiamo fidarci a questa speranza e dire: Signore, mi hai salvato. Vorrei vivere, nonostante le mie debolezze, vorrei vivere con la certezza che tu hai già pagato per me, la tua vita per la mia. Grazie. Chiudo qui. Allora, in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Preghiera antichissima che hanno detto i nostri nonni, bisnonni e bisnonni dei bisnonni. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Il Signore è con voi.
E con il tuo Spirito.
Vi benedice e vi accompagna Dio l'Onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.
Amen.
Andate in pace. Io vi ricorderò nella preghiera. Tranquillo. Buona Quaresima.
Grazie. Grazie.